Bene, buongiorno a tutti, o buonasera quasi, sì, ormai dopo le 5 si può dire buonasera. Allora, oggi ci occupiamo, diciamo, è molto collegato a quello che ho detto l'altra volta, come vedrete, ci occupiamo su quella, di quello che consideriamo in questo momento il modello cosmologico standard, ovvero la struttura, diciamo, teorica con cui pensiamo di aver interpretato almeno in parte ciò che osserviamo su grandissima scala nell'universo. E vi farò vedere alcune delle osservazioni, quelle più importanti, che sostengono questo modello in forma coerente. Un modello che cos'è? Una teoria che ci permette di fare delle predizioni, cioè di dire, ok, l'universo era così e oggi è così e questo è spiegato da questa equazione. E vedremo quale equazione e come. Ecco, allora, per costruire una teoria dell'universo, ok, si è partiti tanto tempo fa, all'inizio del Novecento, da delle assunzioni semplificatrici, okay? O meglio, delle assunzioni basate su un'osservazione, cioè l'osservazione che l'universo, quando lo guardate su scale molto grandi, appare molto simile, ok? Ovvero, se voi per esempio prendete una direzione nel cielo e contate il numero di galassie andando molto profondi che trovate in un grado quadrato, poi prendete un'altra direzione, un'altra direzione, un'altra direzione, troverete delle fluttuazioni in questi numeri che contate, ma mediamente ci sarà una certa consistenza, cioè non trovate una galassia qui e 2 milioni di là. Okay? Chiaramente questo è vero solo se vi spingete a coprire volumi sufficientemente grandi, come vi ho mostrato la volta scorsa e come si intravede in questa immagine che vi ricordo è la proiezione sulla superficie del cielo dei numeri di galassie che contiamo in cellette di una certa dimensione. Questa è, ve lo ricordo, lo dico per chi non c'era l'altra volta, un'immagine composita, quindi un mosaico costruito a partire da un atlante fotografico dell'intero emisfero sud, quindi dovete immaginare la calotta sud aperta su un piano, okay? Con delle immagini fotografiche, quando ancora si usavano le fotografie per fare astronomia, ma che fino a poco tempo fa sono rimaste, diciamo, insuperabili dal punto di vista della dimensione, e questa è una fotografia di 6 gradi di lato. 6 gradi è una grandezza enorme sul cielo, fate conto che la Luna è di circa un grado come dimensione sul cielo, o poco più. Quindi, perché grandi? Perché così con un certo numero di queste fotografie del cielo si è potuto coprire l'intero emisfero sud. Questo è stato fatto con un telescopio, diciamo, cioè, esiste anche una versione dell'emisfero nord, che sono telescopi che si chiamavano telescopi Schmidt, cioè telescopi che potevano vedere un campo corretto, si dice, cioè un campo in cui l'immagine fosse buona e regolare su un'intera immagine di 6 gradi. Okay? Beh, come sapete, anche nelle macchine fotografiche, quando fate una foto, a seconda di quello che state facendo, con certi obiettivi, ai bordi dell'immagine, ai bordi dell'obiettivo, l'immagine è distorta, perché le ottiche non sono perfette, le ottiche hanno delle aberrazioni. Ecco, quindi fare delle immagini a grande campo non è assolutamente banale. Tenete conto che i grandi telescopi come i VLT, quelli che sono nell'immagine per esempio, hanno campi che sono di pochi minuti d'arco. Arrivano magari a campi corretti di mezzo grado, okay? Ma per raggiungere superfici maggiori, angoli maggiori, hanno bisogno di grossi sistemi di lenti, cosiddetti correttrici. Quindi ho fatto un piccolo excursus sulla parte strumentale, giusto per riscaldarci un attimo. Ecco, questo, come vi ho detto l'altra volta, è il risultato di questo atlante fotografico dell'intero cielo su cui, attraverso una digitalizzazione e poi successiva analisi del calcolatore, sono state identificate e separate le stelle dalle galassie. Le stelle sono messe da parte, le hanno usate altre persone per fare altre cose, e sono rimaste le galassie. Le galassie qui sono state contate, adesso siamo andati a contare quante galassie c'erano in cellette, se non ricordo male, di 10 minuti d'arco di lato. E i colori che vedete sono una misura proporzionale del numero di galassie che trovate. Quindi dove vedete colori più chiari avete più galassie, dove vedete colori più scuri avete meno galassie. Allora, ovviamente, se noi avessimo, giusto per farvi capire questa cosa che è importante, voi vedete questo contrasto perché l'osservazione si spinge fino ad una certa profondità. In che senso? Nel senso che voi, quando avete fatto la vostra immagine fotografica, non avete visto oggetti di luminosità infinitesima, okay? Arrivate fino a una certa luminosità apparente, dopodiché avreste dovuto esporre molto di più per poter registrare un oggetto sulla vostra lastra, perché era troppo debole. Perché la lastra cosa fa? La lastra sta lì e aspetta che arrivi un fotone, okay, e integra, somma. Okay? Per questo che i telescopi fanno queste pose lunghissime, come quando volete fare una fotografia di notte. Se volete fare una fotografia di notte, innanzitutto bisogna il cavalletto, perché sennò vi viene mossa. Ma dovete fare una posa lunga, perché quella poca luce che c'è venga integrata, si dice, quindi accumulata, okay? Quando dico integrata vuol dire accumulata, sul rivelatore, che adesso nelle vostre macchine fotografiche moderne sono rivelatori CCD, che sono per quelle, come quelli che usiamo in astronomia ormai da 30 anni. E ecco, qui si è arrivati, le pose erano credo intorno a mezz'ora, qualcosa del genere, quindi si arrivava fino a una certa profondità. Questo vuol dire che in pratica noi qui stiamo osservando, schiacciate sul nostro foglio del cielo, le galassie fino a una certa profondità, non tutte le galassie dell'universo fino all'infinito. Okay? In un certo senso, se le galassie esistessero da sempre, e anche se l'universo non fosse in espansione, ma questa è una cosa un po' più sottile, se voi andaste sufficientemente fondi, tutta questa immagine dovrebbe diventare bianca. Cioè, dovreste vedere infinite galassie in ogni angolo. È quasi vero, ma non è del tutto vero. Perché il cielo di notte è buio. Okay? Questa, per esempio, è un'altra osservazione che gli antichi, o chi ha cominciato a porsi un problema di cosmologia, ha dovuto cercare di comprendere. Perché in realtà se le galassie fossero sempre esistite e fossero infinite, voi potete fare un conticino e vedreste che il cielo dovrebbe essere chiaro anche di notte. Semplicemente perché se voi prendete tutta la luce che arriva dall'infinito universo qui, avreste un segnale anche dagli oggetti più lontani che si sommerebbe. Questo non succede per due motivi. Un motivo è perché le galassie non sono esistite da sempre, quindi a un certo punto la foresta di galassie finisce, ok? E poi perché l'universo si espande e quindi l'espansione fa una sorta di stiracchiamento dello spazio che ha un effetto anche quella. Però quello principale è il fatto che le galassie non sono sempre esistite. È lo stesso effetto che potete avere in un bosco, visto che ho fatto l'esempio della foresta. Se voi guardate, state entrando in un bosco e guardate attraverso la foresta, se gli alberi sono sufficientemente fitti non vedete di là. Okay? Ecco, se adesso accendete tutti gli alberi, come fossero delle stelle, vedreste tutto bianco. Non vedreste di là perché ogni albero metterebbe luce e vedreste tutto bianco. Okay? Invece se a un certo punto la foresta finisce, quindi nel nostro caso la foresta finisce significa che andiamo sufficientemente indietro nel tempo, sufficientemente lontano da vedere luce che arriva da sufficientemente indietro nel tempo, allora vediamo il prato dietro la foresta. Nel caso della foresta basta che la foresta non sia troppo profonda. Quindi dipende da quanto è spessa la foresta e da quanto densi sono gli alberi. Quindi dipende da quanto dense sono le galassie e da quanto tempo è che si sono formate le prime. Anche questo è un excursus, però questo è un problema classico della cosmologia, che si chiama paradosso di Olbers. Torniamo a noi. Allora, capito che cos'è questa? Quindi questa è una mappa della densità superficiale di galassie che osserviamo quando accumuliamo, integriamo fino a una certa profondità. E vediamo che, malgrado che abbiamo sommato tutto, e quindi abbiamo, come dire, mescolato il fatto che qui ci sia una zona vuota, un ammasso, perché schiacciamo tutto, lo stesso vediamo che ci sono delle zone più dense e delle zone meno dense. Ecco, come vi ho detto l'altra volta, se però andiamo a prendere delle zone, diciamo, di dimensioni di questo tipo, andiamo in giro per l'universo, le fluttuazioni che troviamo sono fluttuazioni assimilabili ad una semplice fluttuazione statistica. Quindi l'universo sostanzialmente appare molto simile nelle varie direzioni. Allora questo, all'inizio, diciamo, quando si è iniziato a cercare di costruire una descrizione matematica del funzionamento dell'universo nel suo insieme, è stato assunto come principio, ok? Del tipo, le cose sembra che siano così, assumiamolo come principio, procediamo con la nostra descrizione, la nostra teoria, se poi troviamo una contraddizione vuol dire che il principio non era corretto. Questo si chiama il principio cosmologico e essenzialmente consiste nel dire quello che vi ho detto prima, cioè che l'universo è lo stesso in ogni direzione, una volta che guardate su scale abbastanza grandi, Ma aggiungendo a questo, se voi aggiungete a questo il fatto che il nostro punto di osservazione non sia un punto speciale dell'universo, okay, automaticamente, perché siano vere queste due condizioni, bisogna che l'universo sia omogeneo, cioè simile come proprietà, quindi come densità innanzitutto, come numero medio di galassie per esempio, in ogni punto, in ogni suo punto, e isotropo, ovvero che in ogni punto, guardando in qualsiasi direzione, voi vediate più o meno la stessa storia. Okay? Ancora una volta, questo è vero solo quando andiamo su scale grandissime, poi quello che succede su scale più piccole ovviamente è un altro paio di maniche. Questo perché? Perché stiamo cercando una descrizione formale dell'universo nel suo insieme, non dei particolari. I particolari poi verranno dopo, saranno poi descritti da teorie apposite che ci diranno, per esempio, come si formano le galassie. Okay, è chiaro che le galassie, per formare le galassie bisogna uscire da questa idea di omogeneità e avere qualcosa che ci fa aggregare la materia, che poi è la gravità, e accendere le stelle e tutte queste cose qua. Però qui siamo proprio a un livello proprio di base. Allora, questo... se ora prendiamo questo principio e ci chiediamo, ma sulle scale più grandi dell'universo, quali sono le forze che agiscono? Beh, essenzialmente l'universo dal punto di vista elettromagnetico è neutro, ok? Quindi su scale grandi l'elettromagnetismo non conta. Non ci sono, diciamo, stelle cariche positive, stelle cariche negative, anche se localmente abbiamo effetti di campi magnetici e cose del genere, ma globalmente l'effetto elettromagnetico è... diciamo, l'importanza della forza elettromagnetica è trascurabile. Vi parlo della forza elettromagnetica perché voglio considerare quelle che sono le quattro forze che conosciamo fondamentali della natura, che sono la forza elettromagnetica, che tutti conoscete, quella che insomma, sperimentiamo tutti i giorni con qualsiasi sistema elettrico, la forza di gravità, su cui torniamo presto, e poi ci sono le due forze nucleari, che sono quelle che agiscono nei nuclei, negli atomi, all'interno degli atomi, che sono la forza forte e la forza debole. La forza forte è quella che tiene insieme i nuclei degli atomi, è quella che quando riusciamo a vincerla produciamo le reazioni nucleari, okay? Quindi è quella che liberiamo quando spacchiamo l'uranio con un reattore a fissione, quindi con una bomba atomica, o quella che liberiamo quando mettiamo insieme due atomi di idrogeno, facendo la fusione nucleare, producendo un atomo di elio, cioè quello che avviene nel Sole o quello che avviene in un reattore a fusione che non siamo ancora riusciti a costruire del tutto, ma che speriamo si riuscirà a fare. Questa forza forte e la forza debole, che è un'altra reazione, è un'altra forza nucleare che entra, che è una parente stretta della forza elettromagnetica, che quando si va, diciamo, in fisica si dice ad energie alte, la forza elettromagnetica e la forza debole si uniscono, diventano l'unica forza. Sono comunque due forze che riguardano gli atomi, cioè forze che agiscono su piccola scala, hanno degli intervalli di funzionamento che sono su distanze piccolissime. Quindi l'unica forza che mantiene un'azione su scale molto grandi, pur essendo molto debole, è la forza di gravità. Quindi sostanzialmente l'universo nel suo complesso è regolato dalla forza di gravità, nient'altro. Okay? Allora, la forza di gravità, una volta descritta dalla teoria di Newton, okay, all'inizio del Novecento venne soppiantata dalla nuova teoria della gravità sviluppata da Albert Einstein, cioè la teoria della relatività generale, ovvero che in qualche modo interpreta la gravità come una forza un po' atipica rispetto al resto, e cioè come una proprietà sostanzialmente intrinseca del tessuto dello spazio-tempo, cosa che noi di solito cerchiamo di visualizzare in due dimensioni con un piano di questo tipo, e quindi un tessuto su cui le masse producono una deformazione, ed è questa deformazione che produce le forze che vediamo. Okay? Quindi le cose che noi adesso vediamo cadere stanno cadendo perché in questo punto lo spazio-tempo è fortemente incurvato verso il basso a causa della massa della Terra che sta sotto i nostri piedi. E, per esempio, un fenomeno che la relatività generale spiega e predice, mentre nella teoria di Newton questo non era possibile, è il fatto che se la forza di gravità è una deviazione, è una deformazione dello spazio-tempo, e quindi una sorta di forza apparente, come dire, questa deve essere sentita non solo dalla materia, ma anche dalla luce. Okay?